Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, traduzione di Lidia Zazzo.
L'hotel Tocatlian. Al Tocatlian, Hercule Poirot chiese una stanza con bagno. Si avvicinò quindi al banco del portiere per sapere se ci fossero lettere per lui. Ce n'erano tre e un telegramma. Alla vista di quest'ultimo, le sue sopracciglia si sollevarono impercettibilmente. Non se lo aspettava. Lo aprì con i suoi gesti precisi, senza fretta. Le parole che vi erano stampate erano inequivocabili. Sviluppo da lei predetto nel caso Kastner, prodottosi inaspettatamente. Prego, torni subito. Voilà, c'è chi è a Tabeton, mormorò Poirot irritato e alzò lo sguardo all'orologio. Dovrò proseguire questa sera, disse al portiere. A che ora parte il Simplon Express? Alle 9 in punto, monsieur. Può procurarmi un posto in vagone letto? Senza dubbio, monsieur. Non ci sono problemi in questa stagione. I treni sono quasi vuoti. Prima o seconda classe? Prima. Très bien, monsieur. E dove va? A Londra. Bien, monsieur. Le procurerò un biglietto per Londra e le prenoterò un posto nel vagone letto in Istanbul, Calais. Poirot guardò di nuovo l'orologio. Mancavano 10 minuti alle 8. Faccio in tempo a cenare? Ah, senza dubbio, monsieur. Il piccolo belga annuì, annullò la prenotazione della stanza e attraversò l'atrio entrando nel ristorante. Mentre faceva l'ordinazione al cameriere, qualcuno gli appoggiò una mano sulla spalla. Ah, mon vieux, è un piacere inaspettato, disse una voce dietro di lui. Chi aveva parlato era un uomo anziano, piccolo e robusto, con i capelli a spazzola. Sorrideva felice. Poirot saltò in piedi. Monsieur Buck, Monsieur Poirot. Monsieur Buck era un belga, direttore della compagnia internazionale dei vagoni letto, e la sua conoscenza con l'ex stella della polizia belga risaliva a molti anni prima. Si trova molto lontano da casa, mon cher, disse Monsieur Buck. Una piccola faccenda in Siria. Ah, e adesso torna a casa? Quando? Questa sera. Magnifico, anch'io, cioè vado fino a Losanna, dove ho qualche affare da sbrigare. Viaggia sul Simplon Express, immagino. Ah, sì, ho appena chiesto che mi procurassero un posto nel vagone letto. Intendevo fermarmi qui per qualche giorno, ma ho ricevuto un telegramma che mi chiama con urgenza in Inghilterra. Ah, sospirò Monsieur Buck. Les affaires, ma lei è arrivato sulla vetta. Mon Dieu, ho avuto qualche piccolo successo, forse. L'investigatore cercò di assumere un'espressione modesta, senza riuscirci affatto. Buck rise. Ci vedremo più tardi, disse. Poirot si dedicò al compito di tenere i baffi fuori dalla minestra. Portata a termine questa difficile impresa, si guardò intorno mentre aspettava la seconda portata. Nel ristorante c'era solo una mezza dozzina di persone, e di questa mezza dozzina soltanto due che interessassero Hercule Poirot. Sedevano a un tavolo poco lontano da lui. Il più giovane era un uomo sulla trentina, di aspetto simpatico, palesemente americano. Non era stato lui, tuttavia, ma il suo compagno ad attirare l'attenzione del piccolo detective. Si trattava di un uomo fra i 60 e i 70. Visto a qualche distanza, aveva l'aspetto gentile di un filantropo. La testa un po' calva, la fronte arcuata, la bocca sorridente che metteva in mostra una fila di denti bianchissimi, denti falsi. Tutto sembrava indicare una personalità benevola. Solo gli occhi smentivano questa ipotesi. Erano piccoli, astuti e infossati, e c'era anche dell'altro. Mentre l'uomo, rivolgendosi al compagno, si guardava intorno, il suo sguardo si fermò per un attimo su Poirot, e per una frazione di secondo in quello sguardo apparve una strana malevolenza, una tensione innaturale. Poi si alzò, «Paga il conto, Hector», disse.
La sua voce era leggermente opaca. Aveva qualcosa di particolare, di morbido e pericoloso.
Quando Poirot raggiunse l'amico in salotto, gli altri due uomini stavano lasciando l'albergo. Mentre i facchini trasportavano il loro bagaglio, il più giovane sovraintendeva all'operazione. Aprì la porta di vetro e disse: «Siamo pronti, signor Ratchet». Il più anziano grugnì in segno di assenso e uscì.
«Ah, bien», disse Poirot. «Che cosa ne pensa di quei due?»
«Sono americani», disse Monsieur Book.
«Certo che sono americani. Intendevo chiederle che idea si è fatta di loro. Il giovanotto sembra molto simpatico. E l'altro?
Vabbè, a dire la verità, amico mio, non mi piace granché.
Mi ha fatto un'impressione sgradevole. E a lei?»
Hercule Poirot ci mise qualche minuto a rispondere.
«Quando mi è passato vicino al ristorante», disse finalmente, «ho avuto una strana sensazione. È stato come se mi fosse passata accanto una belva feroce, un animale selvaggio, ma selvaggio davvero».
«Eppure mi pare che nell'insieme abbia un aspetto del tutto rispettabile».
«Precisamente. Il corpo, la gabbia, è del tutto rispettabile, ma la belva guarda attraverso le sbarre».
«Lei ha molta fantasia, mon vieux», disse Monsieur Book.
«Può essere, ma non sono proprio riuscito a liberarmi dall'impressione che il male mi fosse passato molto vicino».
«Quel rispettabile gentiluomo americano».
«Quel rispettabile gentiluomo americano».
«Beh», disse cordialmente Monsieur Book, «è possibile. C'è molto male al mondo».
In quel momento si aprì la porta e si avvicinò a loro il portiere. Aveva un aspetto preoccupato e confuso.
«È incredibile, monsieur», disse a Poirot. «Non c'è neppure un posto nel vagone letto di prima classe sul treno».
«Comment?» gridò Monsieur Book.
«In questa stagione? Ah, senza dubbio qualche compagnia di giornalisti o di politici». «Oh, non so, signore», disse il portiere. «Ma così stanno le cose».
«Bene, bene», Monsieur Book si rivolse a Poirot. «Non tema, amico mio, troveremo qualcosa. C'è sempre uno scompartimento, il numero 16, che rimane libero. Ci pensa il controllore».
Sorrise e guardò l'orologio.
«Venga», disse, «è ora di partire».
Alla stazione Monsieur Book venne accolto con rispettosa premura dal controllore del vagone letto in un uniforme marrone.
«Buonasera, monsieur. Il suo scompartimento è il numero 1.
Chiamò i facchini e questi portarono il loro carico fino a metà della carrozza sulla quale le targhe di stagno proclamavano la destinazione: Istanbul, Trieste, Calais.
«Siete al completo stasera, mi pare».
«È incredibile, monsieur. Tutti hanno scelto stanotte».
«Beh, tuttavia dovrete trovare un posto per questo signore. È un mio amico. Potete dargli il numero 16.
«È occupato, monsieur». «Cosa?»
«Il numero 16?
Uno sguardo d'intesa passò fra i due e il controllore sorrise. Era un uomo alto, olivastro, di mezza età.
«Sì, monsieur, come le ho detto, siamo al completo dappertutto». «Ma che cosa succede?» chiese piccato Monsieur Book. «C'è un congresso da qualche parte? Una festa?»
«No, monsieur, è solo un caso. Capita che molti abbiano deciso di partire stasera».
Monsieur Book sbuffò irritato.
«A Belgrado ci sarà il vagone letto da Atene», disse. «Ci sarà anche la carrozza Bucarest-Parigi, ma arriveremo a Belgrado solo domani sera. Il problema è per stanotte. Non c'è uno scompartimento libero in seconda classe?»
«C'è uno scompartimento di seconda classe, monsieur».
«Ah beh, allora, ma è uno scompartimento per signora. C'è già una tedesca, una cameriera». La, è imbarazzante», disse Monsieur Book.
«Non si preoccupi, amico mio», intervenne Poirot. «Dovrà viaggiare in una carrozza normale».
«Ma niente affatto, niente affatto», e si rivolse di nuovo al controllore.
«Ma sono arrivati proprio tutti».
«In realtà», disse l'uomo, «c'è un passeggero che non è ancora arrivato».
Parlava lentamente, in tono esitante.
«E dunque?»
«Lo scompartimento numero 7 di seconda classe. Il passeggero non si è ancora presentato e mancano 4 minuti alle 9.
E chi è?»
«Un inglese», il controllore consultò il suo elenco.
«Un certo Monsieur Harris. Un nome di buon augurio, disse Poirot. Ho letto anch'io Dickens. Monsieur Harris non arriverà.
Metta il bagaglio di Monsieur al numero 7, disse Monsieur Buck. Se questo Monsieur Harris arriva, gli diremo che è troppo tardi, che le cuccette non possono restare occupate così a lungo. Sistemeremo le cose in un modo o nell'altro. Ma cosa me ne importa di un Monsieur Harris qualunque?
Come vuole, Monsieur, disse il controllore.
Si rivolse al facchino di Poirot, indicandogli dove andare. Poi si fece da parte per permettere all'investigatore di salire sul treno.
«Tutta fe, au bout, monsieur», disse.
«Il penultimo scompartimento».
Poirot percorse il corridoio procedendo con lentezza, poiché la maggior parte dei viaggiatori era in piedi fuori dagli scompartimenti. I suoi garbati «pardon» venivano pronunciati con la regolarità di un orologio. Raggiunse finalmente lo scompartimento indicatogli. Dentro, nell'atto di sporgersi per prendere una valigia, c'era il giovanotto americano dell'hotel Tocatlian. Quando Poirot entrò, aggrottò la fronte.
«Mi scusi», disse, «credo che lei si sia sbagliato». E in un francese stentato, «Je crois que vous avez un erreur».
Poirot rispose in inglese.
«È il signor Harris?»
«No, mi chiamo McQueen. Io...»
Ma in quel momento la voce del controllore del vagone letto si fece sentire sopra la spalla di Poirot. Una voce sommessa che parlava in tono di scusa. «Non c'è nessun'altra cuccetta sul treno, monsieur. Il signore deve entrare qui».
E così dicendo si accostò al finestrino del corridoio e incominciò a issare il bagaglio di Poirot.
Poirot notò divertito la sua aria contrita. Senza dubbio all'uomo era stata promessa una lauta mancia per lasciare solo nello scompartimento l'altro viaggiatore. Anche la mancia più munifica, tuttavia, perdeva la sua efficacia quando un direttore della compagnia era sul treno e dava degli ordini. Il controllore emerse dallo scompartimento dopo aver sistemato le valigie sulla reticella.
«Voilà, monsieur», disse. «È tutto a posto. La sua è la cuccetta superiore, la numero 7. Partiamo fra un minuto».
Si allontanò in fretta lungo il corridoio. Poirot rientrò nello scompartimento.
«Un fenomeno che mi è capitato raramente di vedere», disse in tono cordiale. «Un controllore di vagone letto che carica i bagagli. Oh, una cosa inaudita».
Il suo compagno di viaggio sorrise. Aveva superato la propria irritazione. Probabilmente aveva deciso che tanto valeva prendere le cose con una certa filosofia. «Il treno è molto pieno», disse. Si udì un fischio e un lungo malinconico sibilo della locomotiva. Uscirono entrambi in corridoio. All'esterno una voce gridò:
«En voiture!»
«Ci siamo», disse McQueen.
Ma non c'erano ancora. Si udì di nuovo il fischio.
«Guardi, signore», esclamò all'improvviso il giovanotto, «se preferisce la cuccetta inferiore, di certo più comoda, beh, per me va benissimo».
No, protestò Poirot, «e non vorrei privarla, ma nessun problema, ma lei è troppo gentile». E seguirono educate proteste da entrambe le parti.
«È solo per una notte», spiegò Poirot. «A Belgrado, capisco, lei scenderà a Belgrado».
«Non proprio, vede».
Ci fu uno scossone improvviso. Entrambi si volsero verso il finestrino e rimasero a guardare il lungo marciapiede illuminato che si allontanava lentamente. L'Orient Express aveva incominciato il suo viaggio di 3 giorni attraverso l'Europa. Poirot rifiuta un incarico. Il giorno seguente Hercule Poirot entrò un po' in ritardo nella carrozza ristorante. Si era alzato presto, aveva fatto colazione quasi da solo e aveva passato la mattinata a esaminare gli appunti sul caso che lo richiamava a Londra. Aveva visto pochi compagni di viaggio. Monsieur Buck, che era già seduto, gli dette il benvenuto gesticolando e gli indicò il posto vuoto davanti a sé. Poirot sedette e scoprì presto di trovarsi nella posizione privilegiata di chi viene servito per primo e con i bocconi migliori.
Anche il cibo era più gustoso del consueto. Solo quando arrivarono a un delicato formaggio cremoso, Monsieur Bouc permise alla sua attenzione di dedicarsi ad argomenti diversi da quello del cibo. Era arrivato alla fase del pasto in cui si diventa filosofi.
Ah, sospirò, se avessi la penna di un Balzac descriverei questa scena, fece un cenno intorno con la mano.
È un'idea, disse Poirot.
Ne conviene?
Non ci ha mai pensato nessuno, credo. Eppure, sembra fatto apposta per un romanzo, amico mio. Intorno a noi c'è gente di ogni condizione sociale, età e nazionalità. Per 3 giorni questi estranei saranno costretti a restare insieme. Dormiranno e mangeranno sotto lo stesso tetto. Non potranno allontanarsi l'uno dall'altro. E alla fine dei 3 giorni si separeranno e se ne andranno ognuno per la propria strada, per non rivedersi forse mai più.
Eppure, disse Poirot, immagini un incidente.
No, amico mio. Dal suo punto di vista sarebbe spiacevole, io sono d'accordo. Tuttavia, immaginiamolo, solo per un istante.
Allora forse tutti costoro sarebbero legati fra loro dalla morte.
Ancora vino, disse Monsieur Bouc, affrettandosi a versarlo. Sta diventando morboso, mon cher. Forse è la digestione.
Non si può negare, convenne Poirot, che il cibo in Siria non fosse del tutto adatto al mio stomaco. Sorseggiò il vino e poi, appoggiando la schiena alla spalliera, fece scorrere uno sguardo pensoso nel vagone ristorante. Vi erano sedute 13 persone di ogni condizione e nazionalità, come aveva detto Monsieur Bouc. Incominciò a studiarle. Al tavolo di fronte c'erano 3 uomini. Immaginò che fossero viaggiatori isolati, classificati e piazzati lì dal giudizio infallibile dei camerieri. Un grosso italiano di carnagione scura si stuzzicava con entusiasmo i denti. Di fronte a lui, un inglese dall'aria ordinata e frugale aveva l'imperturbabile espressione di disapprovazione del domestico bene educato. Accanto all'inglese c'era un corpulento americano in un completo sgargiante, probabilmente un commesso viaggiatore.
«Deve farsi sentire», diceva con voce alta e nasale.
L'italiano gesticolò senza reticenze con lo stuzzicadenti dopo esserselo tolto dai denti.
«Certo»,
approvò.
«È quello che dico sempre».
L'inglese guardò fuori dal finestrino e tossì. Poirot spostò lo sguardo. A un tavolino sedeva una delle vecchie signore più brutte che avesse mai visto. Era una bruttezza distinta, affascinava piuttosto che ripugnare. Sedeva con la schiena rigida, e intorno al collo aveva una collana di perle enormi e, per quanto improbabile potesse sembrare, autentiche. Le mani erano ricoperte di anelli. Aveva sulle spalle un mantello di ermellino. Un piccolissimo e costoso tocco nero stonava in maniera orribile con la faccia gialla da rospo che vi stava sotto. In quel momento si rivolgeva al cameriere in tono distinto, cortese, ma del tutto dispotico. «Lei sarà tanto gentile da mettere nel mio scompartimento una bottiglia di acqua minerale e un bel bicchiere di aranciata. Farà in modo che stasera abbia pollo cotto senza salse e anche un po' di pesce bollito». Il cameriere rispose rispettosamente che sarebbe stato fatto. La donna gli rivolse un impercettibile cenno del capo e si alzò.
Il suo sguardo colse quello di Poirot e si soffermò per un attimo su di lui con aristocratica indifferenza.
«Quella è la principessa Dragomirov», disse Monsieur Bouc a bassa voce. «È russa. Il marito ha convertito in denaro tutte le sue proprietà prima della rivoluzione. E lo ha investito all'estero. È molto ricca, una cosmopolita».
Poirot annuì. Aveva sentito parlare della principessa Dragomirov.
«È una personalità», disse Monsieur Bouc, «brutta come il peccato, ma sa farsi valere. Non le pare?»
Poirot ne convenne.
A un altro dei tavoli più grandi era seduta Mary Debenham con 2 donne. Una di loro era alta, di mezza età, con una camicetta a scacchi e una gonna di tweed. Aveva una massa di capelli gialli stinti, raccolti senza alcuna grazia, in un grosso nodo, portava gli occhiali e aveva un volto lungo, mite e amabile, che ricordava una pecora. Ascoltava la terza donna, anziana e robusta, dal viso gradevole, che parlava lentamente con voce chiara e monotona, senza dare segno di volersi fermare per riprendere fiato o perché fosse arrivata alla fine del discorso. «Quindi mia figlia ha detto: santo cielo, non puoi applicare i metodi americani a questo paese. È naturale per la gente di qui essere indolente. Non hanno mai fretta. Ma con tutto questo vi stupireste di sapere che cosa riesce a fare il nostro collegio, eh? Hanno un bel corpo insegnante. Io immagino non ci sia nulla come l'istruzione. Noi dobbiamo applicare i nostri ideali occidentali e insegnare all'Oriente a riconoscerli. Mia figlia dice: il treno entrò in una galleria e la voce calma e monotona si spense. Al tavolo successivo, un tavolo piccolo, c'era il colonnello Arbuthnot da solo. Teneva lo sguardo fisso sulla nuca di Mary Debenham. Non sedevano insieme, eppure non sarebbe stato difficile. Perché? Forse, pensò Poirot, Mary Debenham aveva alzato lo sguardo. Le istitutrici devono imparare a difendersi. Le apparenze sono importanti. Una ragazza che si guadagna da vivere deve essere discreta. Il suo sguardo passò così all'altro lato della carrozza. In fondo c'era una donna di mezza età, vestita di nero, dal volto largo e inespressivo. Tedesca o scandinava, pensò, probabilmente una cameriera tedesca. Dopo di lei c'era una coppia che sedeva chiacchierando animatamente. L'uomo indossava abiti inglesi di comodo tweed, ma non era inglese. Sebbene soltanto la nuca fosse visibile a Poirot, la sua forma e la postura delle spalle lo tradivano. Un uomo robusto, ben fatto, voltò il capo all'improvviso e Poirot ne scorse il profilo. Era molto bello, sui 30 anni, aveva dei folti baffi biondi. La donna seduta di fronte a lui era una ragazza di circa 20 anni. Soprabito e gonna nera attillati, camicetta di satin bianco, elegante piccolo tocco nero arditamente inclinato sulla fronte all'ultima moda. Aveva un bel volto di aspetto esotico, la pelle bianchissima, grandi occhi bruni, capelli neri e lucenti. Fumava una sigaretta in un lungo bocchino. Le mani ben curate avevano le unghie rosso cupo. Portava all'anulare un grande smeraldo montato in platino. Nel suo sguardo e nella sua voce c'era una palese civetteria. «E le jolie chic?» mormorò Poirot. «Marito e moglie, eh?» «Monsieur Boucanoui, ambasciato ungherese, credo», disse. «Una bella coppia». C'erano solo altri due commensali, il compagno di viaggio di Poirot, McQueen, e il suo datore di lavoro, il signor Ratchett. Quest'ultimo sedeva di fronte a Poirot e per la seconda volta il piccolo belga studiò quel volto poco accattivante, osservando la falsa benevolenza dell'insieme e gli occhi piccoli e crudeli. Monsieur Buck notò chiaramente un cambiamento nell'espressione dell'amico. «Sta guardando la sua belva feroce?» chiese. Poirot annuì. Mentre gli veniva portato il caffè, Monsieur Buck si alzò in piedi. Avendo incominciato a mangiare prima di Poirot, aveva finito già da qualche tempo. «Torno nel mio scompartimento», disse. «Venga presto a conversare con me». «Con piacere». Poirot sorseggiò il caffè e ordinò un liquore. Il cameriere passava da un tavolo all'altro con la cassetta del denaro per riscuotere i conti. La voce dell'anziana signora americana si alzò lamentosa. «Mia figlia mi ha detto: prendi un blocchetto di buoni e non avrai problemi, nessun problema». «Non è affatto così, a quanto pare. Devono avere il 10% di mancia e poi c'è qualche bottiglia di acqua minerale, uno strano tipo di acqua per lo più. Non hanno né Evian né Vichy, il che mi sembra strano». «È che devono, come dite, servire l'acqua del posto», spiegò la signora con la faccia da pecora. «Beh, mi sembra strano». L'americana fissò con un certo disgusto il mucchietto di monete sul tavolo davanti a lei. «Ma guarda un po' che strana roba mi hanno dato. Dinari o qualcosa del genere, all'aria di un bel mucchio di spazzatura. Mia figlia mi ha detto: Mary Debenham
scostò la sedia dal tavolo e si allontanò con un leggero inchino alle altre due signore. Il colonnello Arbuthnot si alzò e la seguì. Raccogliendo le monete tanto disprezzate, la signora americana uscì a sua volta con la donna che sembrava una pecora alle calcagna. Gli ungheresi se n'erano già andati. Il vagone ristorante era vuoto, a parte Poirot, Ratchet e McQueen. Ratchet rivolse la parola al compagno che si alzò e uscì dal vagone. Poi si alzò anche lui, ma invece di seguire McQueen si lasciò cadere inaspettatamente sulla sedia di fronte a Poirot. «Potrebbe farmi accendere?» La sua voce era morbida, leggermente nasale. «Mi chiamo Ratchet». Poirot si inchinò lievemente, infilò la mano in tasca ed estrasse una scatola di fiammiferi che porse all'altro. Questi la prese, ma non accese un fiammifero. «Credo di avere il piacere», proseguì, «di parlare a Monsieur Hercule Poirot. È così?» Poirot chinò di nuovo il capo. «L'hanno informata in maniera corretta, monsieur». L'investigatore si rendeva conto che quegli strani occhi astuti lo esaminavano prima che l'altro riprendesse la parola. «Al mio paese», disse, «veniamo subito al dunque. Signor Poirot, voglio che lei assuma un incarico per me». Le sopracciglia di Hercule Poirot si sollevarono un poco.
«La mia clientela, monsieur, oggi è limitata. Assumo pochissimi incarichi».
«Naturalmente, capisco. Ma questo, signor Poirot, significa molto denaro». E ripeté con la sua voce morbida e persuasiva: «Molto denaro». Il piccolo belga rimase in silenzio per un attimo prima di chiedere:
«Che cosa vuole che faccia per lei, Monsieur Ratchet?»
«Sono ricco, signor Poirot, molto ricco. Gli uomini nella mia posizione hanno sempre qualche nemico. Anch'io ne ho uno».
«Uno solo?
E cosa intende esattamente?» chiese il signor Ratchet con asprezza.
Stando alla mia esperienza, monsieur, quando un uomo è nella posizione di avere nemici, come dice lei, di solito non si tratta di un solo nemico». Ratchet sembrò sollevato dalla risposta di Poirot.
«Perbacco, sì», disse, «capisco quello che vuole dire. Nemico o nemici non importa, quello che conta è la mia sicurezza».
«Sicurezza?»
«La mia vita è stata minacciata, signor Poirot. Sono un uomo che sa badare molto bene a se stesso».
Dalla tasca della giacca la sua mano estrasse per un attimo una piccola pistola automatica.
«Non credo di essere uno che si fa sorprendere nel sonno», continuò in tono minaccioso, «ma secondo me le precauzioni non sono mai troppe. Credo che lei sia l'uomo giusto per il mio denaro, signor Poirot, e si ricordi, molto denaro».
Poirot lo guardò pensoso per un momento. Il suo volto era del tutto privo di espressione.
L'altro non avrebbe potuto nemmeno immaginare che cosa gli passava per la mente.
«Mi dispiace, monsieur», disse finalmente, «non posso esserle utile».
Ratchet lo guardò con l'aria di chi la sa lunga. «Dica lei una cifra, allora». Poirot scosse il capo.
«Non capisce, monsieur. Ho avuto molta fortuna nella mia professione. Ho guadagnato abbastanza da soddisfare tanto i miei bisogni quanto i miei capricci. Adesso assumo solo gli incarichi che mi interessano».
«Ha proprio un bel coraggio», disse Ratchet. $20,000 la tenterebbero?»
«No».
«Se cerca di ottenere di più non ci riuscirà. Conosco il valore delle cose».
«Anch'io, Monsieur Ratchet.
Cosa c'è che non va nella mia proposta?»
Poirot si alzò.
«Voglio perdonare l'insolenza, ma la sua fascia non mi piace, Monsieur Ratchet», disse.
E con questo uscì dal vagone ristorante.
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.